Nello scorso episodio abbiamo avuto modo di parlare del calcio nella guerra civile spagnola, uno degli eventi più importanti di questa fine degli anni 30 che porterà purtroppo a una nuova guerra mondiale. Il ruolo del calcio nella guerra di Spagna è stato centrale, importantissimo. Tra le storie che ho citato, che mi ha sempre affascinato tantissimo, quella di Euskadi, la nazionale basca che girò l'Europa, il mondo, per fare propaganda per la Repubblica, per difendere la causa della Spagna democratica, repubblicana e antifascista. Un mio amico, Edoardo Molinelli, ha scritto un bellissimo libro su questo tema, molto approfondito, con grandi fonti, un libro storico affascinante che racconta bene nel dettaglio quella storia. E oggi sono felice che lui sia potuto essere qui con me a raccontare cosa è stata Euskadi. Io sono Valerio Moggia, questo è Pallonata in Faccia e questo è Edoardo Molinelli. Eccoci qua con Edoardo Molinelli, scrittore e autore di Euskadi, la nazionale della libertà, pubblicato da El Nation Libri nel 2016. Ciao Edo.
Ciao Val, grazie per l'invito.
Beh, ovviamente noi ci conosciamo già da tempo perché collaboriamo con Linea Mediana, ci conoscevamo anche già da prima, per cui come al solito io intervisto gli amici, non intervisto mai gli estranei del tutto. Tra l'altro mi ha colpito poco fa quando sono andato a cercare la data del libro perché per segnarmela e dirla giusta, non mi ricordavo fosse del 2016, pensavo più recente. Invece mi ha sorpreso, però so che ha avuto una ristampa anche nel 2017, perché io credo di avere la ristampa.
Sì, è stato ristampato una volta sicuramente, poi bisognerebbe sentire la Red Star. Comunque sì, è stato ristampato e ha avuto un, diciamo, un andamento che ha stupito un po' tutti, perché anche lo stesso mio editore pensava che sarebbe stato una cosa molto di nicchia, no? E invece poi continua a essere acquistato, vende pochino ma costantemente nel tempo, quindi è una cosa che l'ha stupito molto, perché pensava che, insomma, l'argomento fosse abbastanza limitato, no? A una ristretta cerchia di appassionati, e invece devo dire che ha avuto più riscontro di quello che anch'io poi pensavo all'inizio, e ho fatto tante presentazioni, quindi mi ha dato tante soddisfazioni.
Sì, perché in effetti, allora diciamolo per chi ci ascolta e magari non lo sa, libri di storia, specialmente di storia del calcio, specialmente con un focus politico, specialmente così indietro nel tempo, perché siamo appunto alla fine degli anni 30, insomma, difficilmente vendono tantissimo. In effetti arrivare alla ristampa è una cosa interessante. Tu hai un'idea anche vaga del, secondo te, perché ha avuto questo successo? Va bene che c'è un certo interesse, per quanto di nicchia, per il calcio basco, grazie appunto al fatto che il calcio basco ancora oggi non è magari più ai livelli degli anni 30, però 3-4 squadre di buon livello ci sono sempre.
Sì, penso che sia, diciamo, dovuto all'interesse politico che c'è per i Paesi Baschi, per la questione dell'indipendentismo, no? E tutto questo discorso. Questo si è unito al fattore calcistico, e secondo me, ecco, ci sono un po' questi due pubblici, no? Quello degli appassionati di storia del calcio, del calcio basco, e quelli invece di chi era interessato più all'aspetto politico della vicenda, magari, quindi anche a persone che approfondiscono, volevano approfondire questo aspetto della guerra civile, che comunque è un argomento che coinvolge sempre molto, no? Ci sono un sacco di pubblicazioni sulla guerra civile spagnola, se uno va a vedere in proporzione sono veramente moltissime, anche quelle che ci sono in Italia. Insomma, è un argomento che ha sempre interessato molto, anche per la partecipazione degli italiani, per il discorso di anticipazione della seconda guerra mondiale, eccetera eccetera. Quindi penso che si siano unite un po' questi due aspetti e hanno dato al libro più riscontro di quello, appunto, che ci immaginavamo.
Tra l'altro, proprio in questa introduzione, che era fuori programma, perché io pensavo come al solito di partire con le domande che ti avevo già segnalato, però mi fa venire in mente questo discorso che stiamo facendo, che a ben pensarci, poi veramente la guerra di Spagna è stata una prima guerra, la prima forse veramente ipermediatizzata, cioè hanno già scritto reportage di guerra, è arrivata gente da tutto il mondo per raccontarla, cioè alcuni sono famosissimi, Hemingway sì. Era proprio sul campo.
Però appunto di chi c'era, no?
Sì, e soprattutto ha messo contro persone degli stessi paesi, cioè tu hai parlato degli italiani, c'erano gli italiani che combattevano per la Repubblica e quelli invece che combattevano per i falangisti, e lo stesso vale per tante altre nazionali, i tedeschi appunto, cioè è veramente stata una piccola guerra mondiale concentrata nel territorio spagnolo in neanche pochi anni, perché in realtà insomma 3-4 anni abbastanza combattuti, però è veramente stato uno dei grandi eventi. E va detto che, non so cosa ne pensi tu, è stato un po', diciamo, il fallimento di una certa ideologia socialista, comunque di sinistra, diciamo, internazionalista, perché poi davanti al grande impegno delle brigate internazionali, dei volontari, poi però quegli altri là, i fascisti e i nazisti, col peso economico degli stati dietro, la guerra l'hanno vinta perché hanno mandato appunto armi e soldati in grandissima quantità. Cioè, da una parte l'idealismo, dall'altra il potere puramente militare.
Più che altro direi che è stato il fallimento della democrazia liberale, perché più che dell'internazionalismo, che comunque con tutto quello che è successo, no, senza poi entrare nello specifico, ma con i contrasti anche tra gli anarchici, gli stalinisti, i truxisti, eccetera, eccetera. Però ecco, secondo me è veramente il grande fallimento delle democrazie liberali, perché sono state per appunto 3 anni a guardare, preferendo appunto una guerra del genere all'appoggio a un governo di sinistra, no? Perché erano talmente terrorizzati, soprattutto in Inghilterra, dai comunisti, che si sono fatti andare bene anche Franco. I francesi, peggio ancora forse, perché c'era pure un governo di fronte popolare che invece fece di tutto per rimanere qui distante, quindi ecco, sicuramente per me è quello, no? Quando poi si va a tirare fuori anche in relazione alla seconda guerra mondiale il grande impegno delle democrazie liberali, bla bla bla, bisognerebbe ricordare quello appunto che era successo in Spagna e tutto l'appoggio che invece fu dato a Franco, che appunto combatteva insieme a fascisti e nazisti. Poi dopo chiaramente sono cambiate le cose nella seconda guerra mondiale, però ecco, certe leadership erano sicuramente più schierate da quella parte a quel tempo. Poi secondo me la guerra di Spagna è un argomento che affascina, perché è proprio veramente, a parte mette tantissima carne al fuoco, ma poi c'è l'idealismo romantico, c'è l'episodio appunto del volontarismo internazionale, persone di tutte le parti del mondo, anche da paesi assurdi, dal Sud America, dalla Cina addirittura, cioè, c'erano anche brigatisti cinesi, cioè, ha unito veramente una generazione che voleva combattere il fascismo, quindi insomma è un esempio clamoroso. Poi c'è anche il fatto appunto che ha perso la nostra parte, quindi che rende, no, sempre la sinistra, che nella sconfitta idealizza sempre la sconfitta, no? E quindi ci si ritrova anche in questo comunque.
Sì, noi come le squadre di bassa classifica dobbiamo ideologizzare molto le sconfitte. Però in effetti la storia che tu racconti, appunto quella della selezione basca, a me viene sempre da chiamarla nazionale, ma è un termine un po' controverso perché ovviamente non era una nazionale come intendiamo noi, però la selezione di Euskadi è quel romanticismo, anche non solo per la battaglia che fa durante la guerra, ma anche perché come poi andrà a finire, cioè il fatto che poi dopo la guerra molti non tornano, comunque non tornano subito. Quindi io partirei: com'è nata questa idea? Cioè c'è una guerra in ballo e qualcuno dice: perché non facciamo una squadra di calcio che va a fare propaganda per la Repubblica? Sembra una cosa assurda, e probabilmente all'epoca lo era.
Sì, sembra detta così, sembra veramente una cosa senza senso, però bisogna sempre contestualizzare, cioè la guerra civile. E probabilmente ne hai parlato nella puntata precedente. È anche un momento in cui l'attività sportiva continua, e continua indirizzata anche a livello propagandistico, cioè sia nella Spagna, diciamo, franchista, anche se Franco non era all'inizio il più importante dei generali, però per comodità diciamo la Spagna franchista, che nella Spagna repubblicana si giocano partite di raccolta fondi, si giocano partite per distrarre anche banalmente la popolazione. L'idea della selezione basca viene a un giornalista che si chiamava Melchor Alegría, che era un giornalista sportivo e un sindacalista, e gli viene mentre guardano di queste partite. Cioè, il governo basco, che era un governo autonomo dall'ottobre del 36, quindi dopo l'inizio della guerra civile, che inizia nel luglio del 36. Nell'ottobre c'è il primo governo, le prime elezioni regionali, c'è il governo, il Parlamento autonomo. Il governo ha bisogno di soldi perché vuole comprare un aereo di rappresentanza che può servire, no, anche in periodo di guerra. Quindi viene fatta questa sottoscrizione che si chiamava proprio Pro Avión Euskadi e si giocano, non, cioè vengono fatte tutta una serie di iniziative, anche sportive, ma non solo. E non solo nella parte, diciamo, sportiva, non solo calcistiche, ci sono ad esempio incontri di box, di pelota, e anche una partita di calcio. A questa partita che viene giocata a San Mamés, tra due selezioni, diciamo, improvvisate per l'occasione, no? Una del PNV, del Partito Nazionalista Basco, l'altra della NV, Acción Nazionalista Vasca, che era, diciamo, una scissione di sinistra del PNV che, per chi non lo conoscesse, è una specie di Democrazia Cristiana Basca, il partito principale, che è però in salsa nazionalista. Quindi ecco, c'è questa partita e San Mamés è strapieno. Quindi Melchor Alegría va a vedere la partita da giornalista sportivo, vede questa folla enorme e ha quest'idea, cioè di mandare appunto all'estero una rappresentativa di giocatori baschi. Non è una nazionale, come dicevi giustamente te, perché non solo, beh, i Paesi Baschi non sono uno stato riconosciuto, poi teoricamente la nazionale basca dovrebbe comprendere anche i baschi francesi, che invece da questa rappresentativa sono esclusi, ma come sono stati esclusi, non venivano quasi mai convocati fino agli anni Ottanta. Cioè, la nazionale basca è comunque una nazionale molto antica. Le prime partite di una selezione basca sono addirittura precedenti a quelle della nazionale spagnola. Prima c'erano la Catalogna, i Paesi Baschi, solo dopo è arrivata la nazionale spagnola. E il calcio nei Paesi Baschi era uno sport importantissimo e fino a tutti gli anni 30 i baschi erano l'ossatura principale della nazionale. Cioè, se si va a vedere la formazione della Spagna che esordisce ai mondiali nel 34, ci sono 10 baschi in campo, più Zamora, e Zamora chiaramente era un fenomeno. Se no, se non ci fosse stato Zamora, ci sarebbe stato Blasco, che era il portiere dell'Athletic, che in quegli anni vince 5 campionati. Quindi, insomma, si parla di 4 campionati, scusami, una squadra veramente forte. Quindi, appunto, c'è quest'idea di di creare questa rappresentativa e di inviarla in una breve tournée, in Francia principalmente, per raccogliere fondi per le vedove di guerra. E soprattutto per i bambini, perché i bambini nelle zone di guerra vengono radunati e mandati all'estero, soprattutto in Unione Sovietica furono mandati in grande quantità e moltissimi di loro rimasero anche poi a vivere in Unione Sovietica dopo la sconfitta della Repubblica. Quindi Alegría ha questa idea, la sottopone al governatore Aguirre, che tra le altre cose era stato un giocatore di calcio di buon livello, aveva giocato nell'Athletic, aveva anche vinto un paio di titoli, un paio di coppe, quindi lui è entusiasta di quest'idea e quindi formano la selezione. Viene chiamato un allenatore, un selezionatore, che all'inizio ha un certo Travieso, che poi però, che anche si dice l'autore della maglia da gioco, la disegna lui, poi però lascia all'ultimo momento, e viene sostituito come selezionatore, e vengono convocati i giocatori. Quindi è una squadra di alto livello perché vengono chiamati tantissimi giocatori dell'Athletic, che appunto all'epoca è la squadra principale, una delle squadre principali della Liga, ma ci sono anche giocatori del Barcellona, del Real Madrid, come il capitano della selezione che è Luis Regueiro. ci sono giocatori anche di squadre, diciamo, minori, però importanti, tipo il Betis Siviglia, che nel 37 vince il campionato, non nel 37, scusami, nel 34, mi pare. Comunque in quegli anni lì vince un campionato, l'unico campionato del Betis, con i due difensori centrali baschi, e vengono convocati entrambi. E poi c'è, ad esempio, Langara, che è uno dei più grandi cannonieri della storia della Spagna. Autore, si dice, di circa 800 gol in carriera. Giocava in una piccola squadra nell'Oviedo, però segnava caterve di reti, era anche il centravanti della nazionale spagnola, anche lui venne convocato, quindi è una nazionale di ottimo livello. Qualcuno rifiuta la convocazione perché o nazionalista franchista, c'è anche in quei casi, o perché trattenuto in zone da cui era difficile poi raggiungere il Paese Basco, perché chiaramente con la guerra qualcuno era rimasto dove giocavano. Però insomma si raduna questa squadra e parte appunto per la Francia, per questa che doveva essere una tournée abbastanza breve nelle intenzioni, e che invece poi diventa un viaggio enorme, lungo più di 2 anni, per tutta una serie di motivazioni, e poi magari vedremo. La prima partita viene giocata in un giorno che poi è anche simbolico, perché si gioca il 26 aprile del 36, scusami, del 37, è il giorno del bombardamento di Guernica, che è uno degli episodi più noti, no, della guerra civile, sicuramente il più noto nei Paesi Baschi. Guernica diventa famosa anche per, chiaramente, il dipinto di Picasso, bombardata peraltro da aerei tedeschi e italiani. Gli italiani, che poi nei Paesi Baschi sono particolarmente ricordati per la distruzione totale di Durango, che era un altro paese che fu raso completamente al suolo solo dall'aviazione fascista, una cosa che tra l'altro in Italia non si parla mai, perché chiaramente noi italiani, brava gente, noi non abbiamo mai fatto niente di male. Però c'erano anche gli italiani a Guernica, tra le altre cose. Quindi, mentre si gioca la prima partita tra Euskadi e il Racing di Parigi, viene distrutta Guernica, quindi è una data simbolica. E quindi diciamo che forse anche per il discorso appunto della distruzione di Guernica e del forte sentimento, no, che suscitò, ma anche per il fatto che questi giocatori erano molto forti, cominciano ad arrivare inviti alla squadra. Dalle varie città si comincia a richiedere la presenza di Euskadi, e quindi quelle che dovevano essere 2 o 3 partite cominciano a diventare 4, poi 5, poi arrivano inviti dall'estero, dall'attuale Repubblica Ceca, Praga, dalla Polonia. I giocatori, diciamo che seguono, no, questi inviti, e mano a mano si spostano sempre più verso est, fino ad arrivare in Unione Sovietica, dove ci sarà una mega tournée in cui toccheranno tantissimi posti all'interno del paese: la Georgia, vabbè, chiaramente la Russia, la Bielorussia, dove giocheranno vincendo praticamente sempre, dando anche inizio al calcio, diciamo, professionistico, perché studiando le loro tattiche poi gli Starostin le applicheranno nello Spartak di Mosca. Quindi si dice che il calcio in Unione Sovietica è nato con la tournée di Euskadi, e quindi vanno in Unione Sovietica, poi in Norvegia, fino a ritornare in Francia. E a questo punto i Paesi Baschi cadono, perché i Paesi Baschi sono tra le prime regioni a cadere nella guerra. E viene proposto, cioè viene chiesto ai giocatori fondamentalmente cosa vogliono fare: se tornare a casa, o se vogliono continuare, perché gli sono arrivati inviti dall'America, dal Messico. Il Messico, dove c'era una forte comunità di esuli, cioè di emigrati baschi. Bisogna tenere presente che i giocatori di Euskadi non si consideravano dei calciatori e basta, ma si consideravano dei gudaris, cioè il gudari è una parola basca che significa soldato. E con l'inizio della guerra civile i paesi baschi creano il proprio esercito, l'Eusko-Gudarostea, e i gudari sono i soldati dell'esercito basco. Loro si considerano gudari, non si considerano semplici giocatori, ma dichiarano più volte di sottostare alle decisioni di Agirre, che è il governatore dei Paesi Baschi, ma è anche il comandante in capo dell'esercito. Quindi loro, considerandosi diciamo dei soldati alle dipendenze, ricevono l'ordine e decidono di continuare, a parte un paio di defezioni, tra cui quella di Gorostiza, che era uno dei più grandi giocatori dell'epoca, ma era anche un uomo molto volubile e che scappa dal ritiro per tornare nei Paesi Baschi, poi farà Abiura e passerà nelle file dei franchisti. Ma a parte questo, e a parte un altro giocatore che torna a casa, tutti decidono di continuare. Questo è un punto molto importante, come ti dicevo, anche perché bisogna tenere in considerazione che due di questi giocatori erano stati al fronte, cioè andarono a far parte di Euskadi e risposero alla convocazione lasciando il fronte. Uno si chiamava Pablo Barcos e combatteva nell'Eusko-Gudarostea. E un altro invece era Emilio Alonso, detto Emilin, che giocava nel Real Madrid e era parte del famoso Battaglion Deportivo, che era quel battaglione formato da calciatori, boxer, arbitri sportivi a Madrid, e aveva combattuto con il Battaglione Deportivo nella difesa di Madrid. Quindi, insomma, questi due erano proprio soldati veri e propri. Ma il principio che aveva ammosso anche Allegria era che si poteva benissimo rinunciare a una ventina di fucili, che erano poi appunto, no, 20 uomini, se questi 20 fucili avessero portato avanti un lavoro di propaganda, di conoscenza, perché comunque Euskadi serviva anche a far conoscere l'esistenza del Paese Basco, che allora non era scontata, e a far conoscere la situazione della Repubblica. Quindi dovete pensare che non solo giocavano a pallone, ma incontravano giornalisti, andavano alle radio, rilasciavano dichiarazioni, insomma, facevano un lavoro di vera e propria propaganda. La parte sportiva era importante, ma era sicuramente di secondo piano rispetto a quello che era poi l'intento della squadra. Quindi questa è la premessa importante per capire anche a livello psicologico come un gruppo di 20 ragazzi giovani, abituati anche a un certo tenore di vita, no? Perché comunque non erano professionisti, i professionisti di adesso, ma erano comunque giocatori professionisti, decisero di lasciare tutto, di sacrificarsi, di rimanere per 2 anni senza avere praticamente notizie delle proprie famiglie, che chiaramente negli anni 30 non era proprio semplice comunicare con qualcuno, soprattutto dopo la caduta dei Paesi Baschi che passano sotto il territorio franchista. E questi sono soldati repubblicani considerati, no? Quindi fai conto che sono persone che continuano a portare avanti, diciamo, quello che ritengono essere il loro dovere, pur sapendo che le proprie famiglie sono in territorio nemico a quel punto. Quindi è anche a livello psicologico una storia veramente interessante, perché c'è tutto questo aspetto che, ad esempio, non c'è in quella della squadra del Fronte di Liberazione dell'Algeria, che è simile, successiva, però comunque manca un po' questa parte. Sia a livello temporale, no? Erano passati degli anni, c'erano forme di comunicazione differenti, sia anche per il contesto diverso. Qui è proprio una guerra civile dichiarata e chi è contro Franco viene passato per le armi, no? Una volta riconquistati i territori. Quindi, insomma, ci sono tutte questi fattori da tenere in considerazione, insomma, che fanno veramente, secondo me, sono impressionanti, no? Rispetto a quello che poi è stato fatto.
Sì, è un'esperienza unica obiettivamente, perché in effetti tu hai citato appunto la squadra dell'Algeria negli anni 50, che ha come differenza principale il fatto che poi gli algerini hanno vinto, l'indipendenza l'hanno ottenuta. Invece, come tu racconti, una volta che cadono i Paesi Baschi, questi diventano quasi una nazionale in esilio, perché sì, rappresentano ancora qualche resto della Repubblica, però di fatto rappresentano una parte della Repubblica che non è più Repubblica, cioè non, quindi è proprio una squadra esule nel resto del mondo, vagabonda, nomade di fatto, una squadra senza terra, ed è impressionante anche perché poi sappiamo che appunto quella terra non è mai tornata Repubblica, questo per dire non tornerà Repubblica per molti decenni, ma in realtà non è da Repubblica nemmeno adesso, sebbene sia tornata la democrazia, ed è veramente una storia impressionante. Credo che sia stato il primo caso di una squadra di calcio usata in maniera così propagandistica a livello politico, e anche dopo sì, ce n'è stato qualcuno, ma ovviamente non a questo livello.
No, infatti penso che sia veramente un esempio unico che secondo me si spiega proprio per la grandissima identificazione che avevano con la causa. Non tutti i giocatori di Euskadi erano politicizzati, perché non è così, ma va detto che i principali lo erano. Erano tutti di sinistra, i principali dico, e convinti anche indipendentisti, ma anche convintamente repubblicani nel momento della guerra. Soprattutto Luis Regueiro, che ho citato prima, ma lo ricito perché era il capitano, il portavoce, e da tutti i documenti che ho consultato, una persona di grandissimo carisma, evidentemente, e che riusciva a, diciamo, a tenere insieme questo gruppo solo con la forza, appunto, no, della propria personalità, della propria leadership. Ma c'è un episodio, secondo me, esplicativo, che negli anni 70 in Messico un giornalista va a intervistare i reduci di Euskadi, si danno appuntamento in un albergo, lui è lì, mano a mano che arrivano i giocatori, lui gli comincia a fare delle domande e tutti i giocatori, senza ovviamente consultarsi, appena gli chiede una cosa, la loro risposta è: aspettiamo il capitano. Cioè loro, finché non arriva Regueiro, non parlano, e quando arriva Regueiro è lui che parla inizialmente, poi gli altri iniziano a ricordare, ma è lui che... Quindi questo dice, cioè, dopo 40 anni comunque lui era ancora il capitano. Queste son cose che chi probabilmente non è stato in uno spogliatoio non capisce, e sicuramente chi non c'è stato ad alti livelli lo capisce ancora meno, ma a quei livelli lì la leadership che c'ha un capitano è qualcosa di grosso su un gruppo. E lui era sicuramente una persona straordinaria da questo punto di vista, leggendo tutti i racconti che ci sono, anche degli aneddoti che racconta lui, sono veramente meravigliosi, e fanno capire che anche questa il successo di questa spedizione fu dovuto in parte anche al fatto che c'erano delle persone come lui, ma non solo lui, ma anche Langara era ad esempio uno così, ma in generale ce n'erano alcuni, come i combattenti che ti ho citato prima, che riuscirono a cementare tutto il gruppo e a rendere possibile questa cosa, perché poi eravamo rimasti quando vanno in America, nel continente americano, e gliene succedono di tutti i colori. In Messico, ad esempio, finiscono in mezzo al conflitto che c'è tra gli esuli baschi messicani, perché ci sono i repubblicani, ma ci sono anche quelli che parteggiano per Franco, perché comunque il paese basco, e questo purtroppo è una cosa che dall'Italia spesso non si tende un po' a sottostimare, no? Soprattutto in certi ambienti, diciamo in ambienti nostri, ci sembra sempre che i paesi baschi siano un unico soggetto politico indipendentista e di sinistra. In realtà non è così, in gran parte, cioè, sono molto conservatori i paesi baschi, e soprattutto la classe dirigente, l'alta borghesia, sono iperconservatrici. E quando Franco si avvicina a Bilbao, viene ordinato dal governatore ai grandissimi capitalisti della città di far saltare le industrie siderurgiche, perché chiaramente ne avrebbe tratto grande giovamento il bando nazionalista. E non viene fatta questa cosa, cioè la borghesia bilbaina preferisce la dominazione franchista all'idea di perdere le proprie industrie, o comunque perdere per il momento, perché tanto poi avrebbero ricostruite, però non fanno saltare niente, e questo spiega parecchio. Anche il fatto che il famoso cinturone di ferro, che era la serie di fortificazioni costruite intorno a Bilbao, in Biscaglia, il fatto che cada quasi senza sparare un colpo, dovuto al tradimento dell'ingegnere che l'aveva progettato, è esplicativo. Un ingegnere basco che però appartenente a questo ceto conservatore, ipercattolico, che chiaramente si riconosceva molto più nei franchisti che nella Repubblica. La Repubblica che appunto aveva cominciato, no, a mettere in discussione i possedimenti della Chiesa, a mettere in discussione il dominio, no, del clero sulla società spagnola. Cioè, chiaramente si riconoscevano più nei nazionalisti per tante cose. E quindi in Messico c'è questa spaccatura tra gli esuli che parteggiano per la Repubblica e per il governo basco e chi invece parteggia per Franco, e la squadra si ritrova in mezzo, ma in mezzo anche a liti furiose. Dopo essere stata in Messico viene invitata in Argentina, ma in Argentina non può, Euskadi non giocherà mai, perché la FIFA, in nome, no, come sempre, della neutralità dello sport e della difesa, no, dei più deboli, no, che non è ovviamente, sto scherzando, la FIFA minaccia chiunque scenderà in campo con Euskadi, di squalifica totale, perché si erano create due federazioni, no? Una della Spagna repubblicana e una della Spagna nazionalista. E la FIFA, guarda un po', nel 1938, quando ormai è chiaro chi vincerà la guerra, decide di riconoscere come unica federazione ufficiale quella della Spagna franchista. Il mondo del calcio non lo farà. Cioè l'unica squadra che giocherà con quella Spagna fino a praticamente alla fine della Seconda Guerra Mondiale, no? Perché poi inizia la Seconda Guerra, sarà il Portogallo di Salazar, ovviamente regimi vicini, paesi vicini, però il resto del mondo del calcio eviterà per un po' quella squadra, la FIFA no. Quindi c'è questa minaccia di squalifica e tutti i club che avevano contattato Euskadi si ritirano, quindi River Plate avrebbero dovuto giocare al Monumental, tutti, il San Lorenzo, si ritirano tutti. Euskadi passa brevemente da Santiago dal Cile, dove gioca un paio di partite, torna in Messico, che è l'unico paese che gli dà ospitalità, ma a questo punto non hanno più neanche soldi, perché tutti i soldi che avevano loro li mandavano al governo, poi governo in esilio, e a un certo punto non hanno più soldi per andare avanti. Quindi in Messico gli viene offerto di diventare una squadra di club e di partecipare al campionato del 38-39. Quindi Euskadi è l'unica squadra nazionale che ha partecipato a un campionato professionale in un paese del mondo. Il Club Deportivo Euskadi gioca questa liga messicana, che era un campionato, diciamo, semiprofessionista all'epoca, e arrivano secondi perché, cioè, una situazione devastata tra infortuni, gente stanchissima perché giocavano una quantità di partite impressionante. Arrivano comunque secondi, perdendo all'ultima giornata del campionato, e poi viene deciso il rompete le righe, cioè finalmente Aguirre dice siete liberi di tornare. Però è il 1939, la guerra è finita. Finisce la guerra mentre loro stanno giocando le ultime partite del campionato messicano. La guerra finisce con la sconfitta della Repubblica, la dissoluzione, no, della Repubblica Spagnola, e loro sono nemici dei franchisti. Sono addirittura alcuni nel libro nero di Franco. Luis Regueiro, sempre lui, ritornerà a mettere piede in Spagna dopo la morte di Franco. Negli anni 60 fu invitato da Santiago Bernabéu, perché lui aveva giocato nel Real Madrid, aveva vinto due scudetti. Luis Regueiro è nel sito del Real Madrid tra le leggende del Real Madrid, per dire anche che giocatore era. E lui viene invitato da Santiago Bernabéu a una partita in omaggio in suo onore, ma ancora negli anni 60 il governo spagnolo gli rifiuta l'ingresso. Quindi il Real Madrid va a Parigi a giocare questa amichevole al Parco dei Principi in onore di Luis Regueiro, che non può entrare in Spagna, che riuscirà a tornare a casa sua solo alla fine della guerra, cioè solo dopo la morte di Franco, scusami. Quindi, per dire che alcuni erano veramente finiti nel libro nero, E per questo rimasero in gran parte in esilio. Cioè, qualcuno andò a giocare in Argentina, altri si fermarono in Messico, come appunto Regueiro, che se l'era legata al dito per la cosa dell'Argentina, e nonostante l'avessero contattato in diversi club, rifiutò sempre di andare là. Però ci andò Langara, che è diventato, che fu uno dei grandi, cioè, che fu capocannoniere anche in Argentina con San Lorenzo de Almagro, ma non solo lui, Zubieta. Anche il Subieta, che era il più giovane della spedizione, aveva 19 anni quando partirono, è diventato il grande, lo chiamavano Gran Capitan del San Lorenzo, con cui ha vinto, mi sembra, anche una Libertadores, o comunque ha vinto anche trofei internazionali. Ci sono murales vicino allo stadio del San Lorenzo che lo raffigurano, per dire, no? Comunque anche lui se, da quello che ho letto, era il fenomeno vero della squadra. 19 anni, era fortissimo, però in Europa non ha praticamente mai giocato, perché poi appunto è andato là e è rimasto tutta la vita, tutta la carriera in Sud America. Comunque, insomma, altri sono rimasti in Messico, altri sono tornati dopo qualche anno, tipo Iraragorri, che giocava nell'Athletic e poi ha allenato l'Athletic nel dopoguerra, o Langara, che fu fatto tornare, si dice, per intercessione della moglie di Franco, il cui fratello era tifoso dell'Oviedo, e quindi chiese di far tornare Langara, che giocò un po' nell'Oviedo, ma non era più casa sua quella, non si accorse di non stare bene, no? in quella Spagna, e tornò poi a vivere in Messico. Insomma, quindi diciamo che la fine è abbastanza tragica, no? Perché con la sconfitta, appunto, molti di loro restano in esilio. La cosa più brutta è che c'è stato un forte oblio, no, rispetto a questa storia. E chiaramente da parte franchista tutto quello che veniva dalla Repubblica è stato cancellato. Il problema è che anche proprio negli stessi Paesi Baschi non è stato per tanti anni. Adesso si è mosso un po' qualcosa, non per merito mio ovviamente, cioè, ma vari studiosi hanno scritto su questo episodio. Si sta muovendo qualcosa, ma fino a qualche tempo fa, adesso dovrei ricontrollare perché è un po' che non lo vedo, ma sul sito della Federazione Basca di questa storia si faceva cenno nella storia della selezione basca di calcio in 3 righe. Non veniva riportato niente. Le statistiche ufficiali della selezione basca iniziano dagli anni 70, quindi questi giocatori non figurano neanche appunto nell'apparato statistico, nonostante i tabellini ci siano. Cioè, io li ho ricostruiti, anche altri, cioè, e comunque questi sarebbero i recordman, no, assoluti, perché tra l'altro i Paesi Baschi giocano una partita l'anno, loro ne hanno giocate tipo un centinaio, e
Sì,
chiaramente sarebbero nei primissimi posti di qualsiasi classifica, anzi nei
tra
primi.
l'altro rappresentano di fatto il momento di maggior successo e fama internazionale della nazionale basca, perché letteralmente hanno girato tutto il mondo, come dicevi tu, e a me ha colpito sempre tantissimo questa storia del Messico, che se non vado errato era uno dei pochissimi paesi, forse l'unico che aveva condannato i franchisti, si era schierato apertamente dalla parte della
Sì,
Repubblica.
fu anche l'unico paese a mandare, oltre, cioè, l'Unione Sovietica in modo non ufficiale, l'unico paese a mandare in via ufficiale delle truppe in sostegno della Repubblica. Cioè, fu un contingente messicano, dell'esercito messicano fu mandato in Spagna, oltre a vari aiuti. Ma banalmente, quando morì Azaña, che era stato presidente della Repubblica, morì in esilio a Parigi, fu sepolto nell'ambasciata messicana, perché non volevano, chiaramente nella Parigi nazista non volevano seppellirlo, e quindi fu preso in carico il funerale dall'ambasciata messicana, perché comunque il governo messicano poi non riconobbe la Spagna per moltissimi anni dopo la fine della guerra, l'unico paese del mondo, quindi questo gliene va dato sicuramente atto.
Sì, è una storia molto particolare perché obiettivamente noi molto eurocentrici comunque, bene o male, spesso siamo portati a non pensare a quella parte del mondo lì, cioè l'America Latina, specialmente il Centro America è considerato un po' insomma, il terzo mondo americano, no? Cioè gli Stati Uniti, il Canada, poi c'è i sudamericani che bene o male resistono, e poi c'è quella zona indefinita del Centro America che è sempre poco considerata. E obiettivamente il Messico ha preso una posizione fortissima. Tra l'altro, tu prima citavi che le partite in Unione Sovietica della nazionale di Euskadi posero le basi per il, tra virgolette, professionismo del calcio sovietico, perché ovviamente non potevano essere professionisti nei fatti, ma, cioè nell'ufficialità, ma lo erano nella pratica. E io leggevo che anche in Messico il calcio si sarebbe professionalizzato grazie ai baschi. Era uno sport molto praticato ma poco seguito magari negli stadi. Quando arrivarono i giocatori degli Euskadi, che erano delle stelle internazionali, cioè parliamo veramente di grandissimi giocatori anche a livello di fama, portarono un sacco di pubblico, leggevo. Cioè, non so, è come dire oggi va a giocare in Vietnam la Spagna, ecco, per dire, e tutti vanno a vederla perché ultimamente è la Spagna, no?
O Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita.
Ecco, esatto.
No, anche più che a livello di pubblico, che sicuramente aumentò, ci fu proprio una presa di consapevolezza dei giocatori messicani, no? Che videro come i baschi pretendevano di essere trattati, no? A livello salariale, a livello anche di sponsorizzazioni, no? Facevano campagne pubblicitarie, ho trovato delle immagini molto carine in cui Langara pubblicizza la brillantina per capelli, no? Ma e comunque vedevano riconosciuto il proprio status di giocatori professionisti, e questo portò tutta la gran parte dei giocatori messicani a chiedere quelle condizioni lì, e quindi il passaggio al professionismo ci fu subito dopo, mentre in Unione Sovietica fu più una cosa a livello tecnico, perché studiarono i loro allenamenti, andarono proprio a osservare come si allenavano dal punto di vista fisico, come giocavano, che schemi usavano dal punto di vista tattico, e quello servì al salto di qualità del calcio sovietico. Sicuramente in Unione Sovietica ci fu anche il più ampio successo di pubblico, cioè partite davanti a più di 100.000 persone. Ci sono delle immagini anche su YouTube, se uno vuole andare a cercare, se scrive Euskadi Urs, ci sono delle immagini dallo stadio, mi sembra, Lenin a Mosca, cioè ci sono veramente, cioè una folla sterminata, e quindi, cioè, questo fa anche capire come furono accolti. Cioè, in Unione Sovietica fu veramente l'apoteosi, ci furono bagni di folla ovunque, e fu anche riconosciuto questo status di combattenti ai giocatori, cioè di antifascisti, no? Che comunque lottavano a modo loro contro il franchismo, quindi no, questo è sicuramente importante. In Messico fu, secondo me, anche dovuto, no, a quella tradizione che c'era in Messico, anche rivoluzionaria, no, popolare, cioè di grande supporto popolare a certe cause, e quindi portò a questa simpatia che c'era nei confronti dei baschi, che poi appunto lì trovarono una seconda casa.
Beh sì, è molto, molto interessante. Tra l'altro è interessante perché poi noi parliamo di questa esperienza in Messico, che di fatto è fine anni 30, inizio anni 40, e di 30 anni dopo, anche meno, in Messico ci saranno i mondiali, e il Messico quindi sarà ai mondiali come paese ospitante, il che vuol dire che è una tradizione che si è creata in poco tempo. E se non vado errato, non ricordo se era il figlio di Regueiro forse, ma un calciatore basco spagnolo restò lì. E giocò per il Messico nel 70.
Sì, era lui. Ha giocato col Messico, essendo nato lì, partecipò ai mondiali del 70. Sì, esatto.
Quindi, cioè, è veramente...
Aveva giocato invece in quelli del 34 in Italia.
E quindi, cioè, è veramente affascinante. E il poco tempo in cui questa esperienza ha avuto attecchito con una tale forza. Cioè, di fatto, molti, leggevo, che lo considerano non proprio l'inizio, ma una delle tappe iniziali del calcio messicano, ed è incredibile.
Sì, per scrivere il libro ho contattato anche diversi storici del calcio messicani, con cui sono in contatto tuttora, tra cui uno che scrisse proprio la tesi di laurea su Euskadi, e tutti riconoscono questo contributo, cioè per loro la squadra basca è veramente uno dei miti fondativi del calcio messicano, cioè segna proprio la cesura tra una fase amatoriale o comunque ancora, sai, molto alla buona e una fase di professionalizzazione in cui cambiano gli allenamenti, in cui si comincia a parlare di tattica in un modo diverso, anche perché appunto questi giocatori che poi restano in Messico giocano, ma poi diventano allenatori spesso e quindi portano nel calcio messicano tutta la loro esperienza di grandissimi giocatori, ma anche la loro, con la loro conoscenza tattica, le loro metodologie di allenamento. Cioè, ci sono anche degli episodi folcloristici, tipo Blasco, appunto il portiere che avevo citato prima, in Argentina. Quando lui è andato a giocare, mi sembra nel River Plate, comunque ha giocato in Messico e in Argentina, fu soprannominato l'elettricista perché era l'unico portiere che usava i guanti. E quindi lo chiamavano l'elettricista perché sembrava che avesse poi i guanti da lavoro, no? Tutti gli altri portieri paravano ancora con le mani nude, invece lui aveva i guanti anche in anticipo sui tempi, perché a mani nude hanno continuato a parare i portieri fino agli anni 70 tranquillamente. Invece lui in anticipo e veniva chiamato appunto così, no? Quindi anche, cioè, però ti fa capire anche il livello di novità che portano anche in Sud America.
Sì, tra l'altro, appunto. Io adesso avevo come ultima domanda una cosa che si collega a questo, anche se non me l'aspettavo, cioè questo il risultato, il lascito di questa nazionale di Euskadi. In effetti, quando ti ho detto ti farò questa domanda, non avevo riflettuto sul fatto che paradossalmente il vero lascito avviene fuori, né sovietica, in Messico. Cioè, questi paradossalmente davvero parliamo di una squadra basca spagnola che le influenze principali le ha avute molto, molto lontano da casa, però. Si può, cioè, dire se ha avuto un lascito anche a livello politico, sociale in Spagna. Tu mi dicevi che in effetti è una cosa che è stata un po' dimenticata, adesso viene recuperata. Cioè, servì a qualcosa questa nazionale? Fu solamente un esperimento, andavano in giro, raccoglievano fondi, facevano propaganda, ma era un po' fine a se stesso? O secondo te a qualcosa servì? Cioè, servì a creare una coscienza all'estero che c'è un paese aggredito, anzi, anche solo c'è un paese, cioè il Paese Basco, che non era.
Sì, secondo me va diviso un po', l'avventura di Euskadi va divisa in due. La prima parte è sicuramente quella più di successo. Furono raccolti moltissimi soldi, questo lo scrivono i dirigenti al seguito di Euskadi, che non erano dirigenti sportivi, ma erano membri di partito, membri del governo.
Commissari politici.
Sì, esatto. E quindi lo scrivono loro nei loro report a Aguirre e veramente si parla di cifre molto, molto, molto importanti. Quindi l'aiuto anche concreto che fu dato, soprattutto ai bambini, fu tangibile. E a livello politico, sicuramente. Fu fatto un lavoro enorme perché, a parte che nessuno in Europa conosceva l'esistenza del Paese Basco, e probabilmente viene messo, diciamo, sulla carta a partire da questa occasione. E poi ci fu un importante opera di mobilitazione, no? Cioè, si cercò di far intervenire queste grandi potenze, non a caso le prime tappe furono in Francia perché si voleva smuovere il governo francese cercando di mobilitare l'opinione pubblica, no? Cioè, di spingere che in modo tale che l'opinione pubblica spingesse Blum a prendere una posizione. Quello non fu ottenuto, ma sicuramente la mobilitazione fu molto importante. E quindi il lavoro fatto fu il bilancio, secondo me, è stato positivo in quella prima parte. La seconda, la cosa cambia. Innanzitutto cambia perché il principale dirigente si staccò prima della partenza per il Sud America, Manuel de la Sota, che peraltro è l'autore della bellissima citazione che c'è in quarta di copertina, che se vuoi vado a recuperare perché è molto bella. Manuel de la Sota, che era questo politico del Partito Nazionalista Basco, viene, diciamo, assegnato ad altro incarico, cioè gli viene affidata l'organizzazione di una tournée all'estero di una corale basca, che aveva lo stesso identico scopo, no? Andare in giro, raccogliere fondi, invece di giocare attraverso il pallone, proponendo i canti tipici, le danze tipiche dei Paesi Baschi. Quindi lui viene affidato a questa corale e sicuramente è lì la spedizione che crolla un po' dal punto di vista dei risultati ottenuti, perché sicuramente Della Sota era in gamba, sapeva fare il suo lavoro, riusciva tutte le volte a far parlare della squadra, a coinvolgere i mass media, diremmo, cosa che dopo non succede. La squadra poi fu vittima di queste lotte intestine che c'erano nei vari paesi, come dicevo prima, no? In Sud America, ma in Messico, ma anche a Cuba, dove c'erano due comunità di baschi emigrati che non si sopportavano molto. Insomma, poi lì, da quel punto in poi, la squadra fu vittima degli eventi e anche appunto a livello di risultati anche economici non riuscì più a raggiungere quello che aveva ottenuto nella prima parte. Però sicuramente secondo me, appunto, ha lasciato qualcosa al di là degli aspetti calcistici di cui si parlava prima. Sarebbe interessante, poi questo sarebbe un lavoro da fare, ma secondo me, se si va a ricostruire, io penso che si cominci veramente a parlare di Paese Basco come entità, come da quel momento lì. Perché prima non c'era questa percezione, cioè il Paese Basco era ma al massimo una regione della Spagna, al massimo. E invece, a partire da quel momento, secondo me, inizia a cambiare qualche cosa. Poi, questa è una mia ipotesi, però bisognerebbe vedere cosa si diceva prima e cosa si è detto dopo il 1937-38, in quei paesi dove è stata, la nazionale basca. Chiaramente sarebbe un lavoro assurdo, però si potrebbe fare chiaramente, però io non l'ho fatto, quindi ipotizzo, però secondo me qualcosa è rimasto e questo è dimostrato dal fatto che nonostante siamo passati tutti questi anni, nonostante l'oblio a cui è stata confinata insomma, la selezione anche negli stessi Paesi Baschi, dove ho conosciuto persone che avevano giusto sentito parlare un po', ma non sapevano nulla di questa storia. Ecco, nonostante tutto ciò, si assiste adesso a un ritorno, no, in auge di questa storia. Quindi vuol dire che qualcosa è rimasto, è sedimentato e si vede nei paesi appunto dove è passata la nazionale, che ha lasciato traccia.
Anche perché poi la tradizione del calcio basco, che tu dicevi, è precorre quella del calcio spagnolo, perché erano i più forti negli anni 20, 30, è quella che mantiene anche una forte tradizione antifranchista durante la dittatura. Cioè, ricordiamo tutti il derby dell'Ikurriña tra Athletic Bilbao e Real Sociedad, decenni dopo la fine della nazione di Euskadi. In quel derby basco si fa di fatto uno degli atti conclusivi della dittatura, avviene così, con le due squadre che vanno in campo con la bandiera illegale del Paese Basco. E di fatto poi è significativo anche che dopo la fine della dittatura, improvvisamente sia Athletic Bilbao che Real Sociedad torneranno a vincere scudetti e la Real Sociedad anche coppe internazionali. Quindi c'è stato quel momento negli anni Ottanta in cui il calcio basco per un po' si è ripreso un ruolo di primissimo piano, che è probabilmente sopravvissuto anche per questo.
Sì, sicuramente è rimasto qualcosa di quell'esperienza anche negli anni successivi. Dicevi il derby dell'Ikurriña, ma anche prima c'è il famoso episodio della finale di Coppa del Re in cui l'Athletic batte il Real Madrid che aveva vinto la Coppa Campioni poco prima. insomma, campioni, gli stracampioni d'Europa, e che, insomma, si dice il capitano Gainza abbia sbeffeggiato Franco prendendo il trofeo, dicendo ci vediamo l'anno prossimo, dopo che lui aveva detto siete sempre qui, un po' scocciato. Comunque in generale c'è un aspetto di resistenza all'interno del calcio basco che non va mitizzato, nel senso che non è che tutti i tifosi dell'Athletic, come dicevo prima, erano antifranchisti, però è innegabile che ci fosse questo, soprattutto nella curva, no? Nei settori più caldi, più popolari, ci fosse questa cosa. Cioè, nella famosa finale tra Atletic e Juventus di Coppa UEFA del 77, con l'Atletic in curva con tutte le bandiere italiane, che in realtà avevano il tricolore, cioè sono i colori, no? Anche della bandiera dei Paesi Baschi. Il tricolore italiano veniva usato in curva in questo modo per simboleggiare l'Icurriña anche prima. Insomma, sono tutta una serie di episodi che testimoniano di questa cosa, ma sicuramente ci sono stati dei componenti di Euskadi che sono tornati, no, a casa, che sono diventati allenatori, hanno giocato un po', poi sono diventati allenatori, quindi avranno parlato di queste cose con i loro giocatori, secondo me. E qualcosa è rimasto. Anche la famosa protesta dei lacci neri di Aitor Aguirre e Manzanar, del Racing Santander, che protestavano contro gli ultimi garrotati del regime franchista. L'idea venne a Aitor Aguirre, che appunto era basco e che si era formato in una famiglia di sinistra, quindi sicuramente qualcosa lì è rimasto.
Tra l'altro, se non vado errato, tu hai citato i bambini baschi che fuggirono,
Sì.
alcuni andarono in Unione Sovietica. Se non vado errato, tra quei bambini c'era anche Pagola Gomez,
Sì.
famoso difensore, se non vado errato, che divenne un giocatore più che discreto in Unione Sovietica, poi tornò a giocare in Spagna nell'epoca della dittatura, e finché non si scoprì che era una spia comunista, da quello che ricordo.
Sì, era lui fu mandato, cioè ebbe una buona carriera in Unione Sovietica. E mi sembra fu anche convocato in nazionale, però non poté giocare a livello internazionale perché comunque era nato in Spagna e allora le regole erano un po' diverse da quelle delle naturalizzazioni selvagge di adesso. Però fu mandato a fine carriera praticamente in Spagna come agente del Partito Comunista per prendere contatto con i comunisti che erano ancora in clandestinità, si avviavano verso la fine della clandestinità, forse erano già finiti. Comunque fu mandato a prendere contatti per l'organizzazione del Partito Comunista, no? Finché poi appunto non fu beccato. Però no, non solo lui, ce ne stati anche altri che hanno fatto ottime carriere. Mi sembra uno, non mi ricordo adesso il nome, fu l'allenatore di Dazaev, ad esempio. Era un portiere e fu allenatore di Dazaev, per dire, insomma, che comunque anche ce ne furono diversi. Ma i bambini baschi, non solo baschi, ma soprattutto baschi in Unione Sovietica, furono tantissimi, e molti appunto rimasero perché dopo la fine della guerra le famiglie preferirono lasciargli là. Anche da soli, o qualcuno fu raggiunto, ma in generale preferirono lasciarli là, soprattutto famiglie, magari, no, di attivisti, militanti, preferirono lasciare l'Unione Sovietica e farli rientrare.
Sì, infatti è una piccola diaspora non solo del calcio in questo caso, ma proprio della società basca che è molto poco ricordata in effetti, perché se ne è parlato molto poco, anche perché va detto che, questo è uno spoiler per chi ci ascolta e magari non ne sa molto di storia, ma dopo la Seconda Guerra Mondiale la Spagna franchista diventerà nostra alleata dei paesi democratici. Una di quelle cose, come anche il Portogallo di Salazar, cioè diventeranno paesi non dico liberali, però insomma,
Comunque,
insomma
come con il fronte anticomunista, andavano più che bene.
sì, dittature soft, considerando che poi in Sud America c'era gente molto più radicale verso destra, erano quasi dei democratici, ecco, paragonati a molti degli alleati che aveva il fronte NATO, diciamo. Quindi sì, c'è anche questa cosa qui. Però è veramente una storia molto affascinante questa di Euskadi, perché in effetti non credo che non ha avuto eredi reali, forse appunto solamente quella dell'Algeria, perché poi dopo squadre usate a livello propagandistico magari da paesi invasi ce ne sono state, ma in maniera così pervasiva, come dicevi tu, quei giocatori che facevano anche le interviste, i comunicati, che erano agenti politici, che erano soldati, difficile, cioè... adesso uno può pensare in questi ultimi mesi a cosa dell'Ucraina, ma gli ucraini non fanno comunicati da politici, cioè dicono io ho la famiglia lì, però cioè, obiettivamente sono proprio persone normalissime queste, quindi e diventa difficile anche pensare a come doveva essere all'epoca, cioè tu hai letto dei documenti e quindi ne hai un'idea, chi non li ha letti obiettivamente capire lo scarto tra il giocatore che ha il paese in guerra e la famiglia in guerra e il giocatore che è attivista, che è soldato pur non essendo al fronte, è una sottigliezza in cui però, cioè, quando ci entri dentro la vedi, ti rendi conto che il campo è molto largo.
Sì, è vero. Poi, sai, è sempre difficile, anche leggendo, cioè anche pur leggendo i documenti, fare lo sforzo, no, di... immedesimarsi in quel contesto lì, però è uno sforzo che bisogna anche fare, perché se no, se si giudica certe scelte, certi fatti col metro attuale, chiaramente si fanno degli errori. Per capire appieno la storia di Euskadi bisogna veramente tenere presente tantissime cose, la storia del nazionalismo basco, che comunque è un nazionalismo anche recente, no? In quegli anni lì, perché inizia la stagione delle grandi rivendicazioni, inizia a fine 800 con Sabino Arana, che pure era tutto fuorché un progressista, anzi, cioè era un iperconservatore con idee che col metro attuale sarebbero ultra razziste, no? Cioè lui identificava una razza basca, quindi faceva anche queste distinzioni. Chiaramente era un uomo dell'Ottocento, per cui certi termini, certi erano normali, no? Cioè, certe convinzioni, però insomma bisogna tenere appunto presente questo, bisogna tenere presente la storia politica, no? Appunto de cos'è il Partito Nazionalista Basco, il peculiarissimo ruolo dei Paesi Baschi nella Repubblica, perché comunque i Paesi Baschi sono un alleato della Repubblica, ma come dicevo prima, in realtà ideologicamente più vicini forse ai franchisti. Infatti, ad esempio, ci sono delle zone intere dei Paesi Baschi che passano armi e bagagli con i nazionalisti appena c'è il golpe, e sono la Lava e la Navarra. La Navarra è il cuore del carlismo, è un movimento che ha dato un sacco di soldati ai franchisti, e ideologicamente iper conservatore, ultracattolico, i carlisti erano uno dei grandi motori della ribellione antirepubblicana in Navarra, cioè ci facevano esercitazioni generali golpisti in Navarra con i carlisti. Quindi bisogna mettere insieme tutte queste cose e capire che chi era a favore della Repubblica, come i giocatori di Euskadi, veramente sentiva di doversi spendere tanto, secondo me, in una situazione del genere così polarizzata, in un momento in cui appunto c'era stato questo attacco enorme alla democrazia repubblicana. Si sono compiute anche scelte estreme, come può essere questa. Cioè, io sinceramente non mi viene in mente, ma se ci penso col metodo odierno viene quasi da ridere, cioè giocatori professionisti che decidono di fare una scelta del genere, quando in realtà avrebbero potuto tranquillamente rimanere in Spagna, farsi cavoli loro e poi dopo 2 o 3 anni ricominciare a giocare, come hanno fatto tutti, saltando i mondiali del 38, in cui la Spagna sarebbe stata una delle favorite, però poi avrebbero ripreso la loro carriera tranquillamente. E invece hanno sacrificato tutto, cioè gente che aveva 24, 25, 26 anni, cioè nel pieno delle proprie carriere, e che hanno fondamentalmente smesso lì per seguire questa cosa. Quindi c'è una scelta talmente forte che per me non c'è uguali, appunto, giusto il fronte di liberazione algerino, ma con dinamiche differenti, sicuramente, anche perché differenti erano le condizioni, no? L'anticolonialismo, tutto un altro tipo di rivendicazione anche. Qui appunto sarebbe come se l'Ucraina, dopo l'attacco dei russi, creasse questa selezione da manda con tutti i giocatori della nazionale che prendono e per 2 anni vanno in giro lasciando i soldi, perché non è che venivano pagati, cioè loro ricevevano una minima, diciamo, non neanche una paga, cioè i soldi venivano mandati a Della Sota, questo dirigente di cui parlavo, che poi gli ridistribuiva. Ma uno dei grandi motivi per cui Gorostiza muoveva la nazionale è che era che non riusciva più ad andare a bere e andare nei nightclub come faceva prima, quindi uno molto volubile, e questa cosa la sentiva, però fecero quasi vita monastica perché non avevano soldi, non avevano. Quindi veramente una scelta che adesso sarebbe impensabile, anche perché appunto si parlava di giocatori di altissimo livello, non ti dico un Cristiano Ronaldo. Però, insomma, gente che giocava nel Real Madrid, che era già il Real Madrid, che giocava nelle principali squadre di Spagna, e che a un certo punto dice: no, vabbè, lascio tutto. Cioè, adesso è proprio una roba impensabile, ma anche negli stessi club baschi, no? Non esiste più niente di così forte. Cioè, ormai l'ideologia è andata piano piano sparendo, anche dall'Athletic, dove sì, cioè, è comunque un club identitario, tutto quello che vuoi, però a livello politico e non c'è rimasto nulla, ma soprattutto non c'è rimasto nella Real Sociedad, che ai tempi del derby del Vicurriña era una squadra in cui c'erano 4-5 militanti veri, cioè militanti che facevano le manifestazioni, si scontravano con la polizia, di queste cose stiamo parlando, di cui uno era il capitano Cortabarria, che era comunista e indipendentista, cioè, quindi insomma si parla di queste cose qui, e non è che sono successe 100 anni fa, cioè comunque si parla di fine 70, inizio 80.
Sì, assolutamente. Beh, è stata una grande esperienza, un piccolo breve esperimento di calcio e politica, forse uno dei più estremi, ecco, obiettivamente. Edoardo, io ti ringrazio per quest'oretta più o meno che abbiamo passato assieme, perché è una delle storie più belle da raccontare, anzi, forse delle storie da raccontare quando si parla di calcio e politica, perché francamente questa squadra qui. Anche per il romanticismo, che poi alla fine hanno vinto le partite e hanno perso la guerra, quindi rimane questa storia di questa squadra, insomma, iperromantica, il cui romanticismo si estende fino adesso, perché il mito dei baschi nel calcio, non solo, sopravvive a tutte queste cose qua. Per cui io ti ringrazio di essere stato qui con me quest'oggi.
Ah, io ringrazio te per l'invito. Ora, era un pezzetto che non parlavo di Euskadi, quindi
L'ho riportata in auge.
se sono stato un po' arrugginito, soprattutto all'inizio, perché era un pezzo che non ne parlavo. D'altra parte, come dicevi, è uscito
Nel
quasi
16, sì.
7 anni fa, quindi insomma, ora comincio ad avere un po' d'anni, però ecco, mi ha fatto molto piacere riparlarne.
Euskadi, la nazionale della libertà, abbiamo avuto qua con noi Edoardo Molinelli. Grazie e alla prossima, Edo, e alla prossima con tutti gli altri e le
Grazie,
altre.
grazie.
Una sorte avversa ci aveva unito, ma quella sorte avversa alla fine fu una delle cose migliori che mi siano mai capitate. Grazie a essa conobbi membri del nostro popolo che, oltre a essere artisti di uno sport che insegnarono a molti stranieri, furono esponenti della dignità di un piccolo paese, il cui nome, Euskadi, fecero conoscere proprio quando infuriava la battaglia per la sua sopravvivenza e quando i nemici bombardavano le case basche e diffondevano nel mondo calunnie la cui eco arrivava fino a noi. Quel gruppo di ragazzi, rappresentanti di una nazione dimenticata dalle carte geografiche e da quegli stati che si dicevano difensori dei diritti umani, testimoniava, negli stadi d'Europa, che la pace, per essere reale, non deve essere codarda. Con questa citazione di Emmanuel Della Sota, che Edoardo Molinelli ha citato nell'intervista che abbiamo appena fatto, si chiude questo episodio di Pallonate in Faccia sulla storia di Euskadi, la nazionale della libertà. Potete contattarmi, se volete, alla mail pallonateinfaccia@gmail.com. Per i social potete seguirmi su Facebook, @pallonateinfacciablog, su Twitter, @pallonatefaccia, e e su Instagram Pallonate in Faccia. Potete sostenere il progetto del podcast e del sito, che è pallonateinfaccia.com, attraverso una semplice recensione sulle varie piattaforme di podcast tipo Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Audible, oppure facendo una donazione su PayPal o GoFundMe. Trovate tutto indicato ovviamente sul sito internet che vi ho citato prima, cioè pallonateinfaccia.com. Scegliete voi cosa donare, come donare, quando donare, tutto molto liberamente. Io vi ringrazio semplicemente tutti e tutte per l'ascolto e la fiducia e per essere stati qua in questa puntata più lunga, come quando si fanno le interviste appunto, e sicuramente molto emozionante e molto sentita. Alla prossima.